Diciottesima settimana del tempo ordinario. La prima lettura è dal libro del profeta Isaia, al capitolo 55, versetti da 1 a 3. Ascoltiamo il primo versetto intanto. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Ecco, il Signore consegna. Quando il Signore consegna al profeta una parola, per il suo popolo, essa può essere intesa sia in riferimento alla situazione storica di quel tempo, sia come un messaggio universale. Proprio questo è l'aspetto che sempre dovremmo accogliere perché ci riguarda. E infatti, chi sono gli assetati di oggi? Chi siamo noi? Esseri umani che vivono una sete che non può essere soddisfatta da ciò che il mondo ci invita a comprare. Infatti il cibo che noi possiamo procurarci riguarda la sete e la fame del corpo, ma non può soddisfare quella dell'anima. Non è il vero pane quello che possiamo procurarci col denaro, finché non ascoltiamo e finalmente comprendiamo la verità di queste ultime parole. Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ascoltate e vivrete, dice il Signore tramite Isaia. L'ascolto della parola del Signore è la nostra accoglienza del vero cibo che nutre e dà vita. E ci si può chiedere, ma come può la parola diventare cibo che dà la vita? Ecco, qui si apre un interrogativo che è necessario riconoscere come espressione della vera sete. È la sete di chi cerca luce, senso e bellezza nella condizione umana e scopre di non trovare risposta nelle soddisfazioni che possiamo ricevere da ciò che è opera nostra e che non bastano. Ascoltate e vivrete. Ascoltiamo la parola viva che si è fatta carne per entrare a far parte della nostra storia, dissetandoci e sfamandoci con la sua sostanza di vita. E allora entriamo davvero a far parte di quell'alleanza promessa che è l'unione senza fine con Dio, mensa di vita eterna. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo ai Romani, al capitolo 8, versetti da 35 a 39, di cui ascoltiamo intanto il primo versetto. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo? La spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Nulla può separarci dall'amore di Cristo, perché è Cristo stesso che lo ha deposto in noi come un tesoro invisibile agli occhi del mondo, ma reale e sempre vivo in ogni creatura umana che l'ha accolto. Così nessun turbamento, nessun dolore, nessuna prova, nessuna persecuzione possono separarci dall'amore di Dio che in Cristo si è fatto carne per abitare in noi per sempre. L'affermazione di San Paolo è chiara e nello stesso tempo ci pone a confronto delle nostre fragilità, perché spesso dubitiamo quando siamo nella prova, proprio quando siamo nelle prove, nelle difficoltà che ci appaiono come addirittura delle trappole, degli ostacoli, delle ingiustizie e perdiamo di vista il vero valore del nostro modo di viverle. Queste parole dell'Apostolo delle genti sono per un verso la conferma del compimento delle profezie, come quella di Isaia che abbiamo appena ascoltato, e nello stesso tempo sono l'espressione di una profezia sempre in atto, che ci è consegnata perché noi stessi ne siamo testimoni. Ed ecco il Vangelo che è tratto da Matteo, capitolo 14, versetti da 13 a 21. Ecco il primo versetto. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. La notizia della morte di Giovanni colpisce Gesù sia per il dolore della perdita e sia per il suo senso profetico che lo coinvolge. Anche la morte del profeta è profezia ed è la profezia di quella morte che attende il Messia. Gesù subito parte dunque su una barca per ritirarsi in un luogo deserto, per accogliere in se stesso e nel silenzio il senso di questo evento doloroso. Ma ecco cosa accade. Ascoltiamo il secondo versetto. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla. Sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Ed ecco, come abbiamo ascoltato, il desiderio di ritirarsi in silenzio e solitudine non può compiersi. E Gesù viene preceduto dalla folla nel luogo, proprio nel luogo in cui è sbarcato. Quel deserto si è colmato della presenza di chi ha bisogno di aiuto. Non è più un deserto. La compassione di Gesù è la sua risposta reale di sempre. Ma ecco, i discepoli verso sera gli fanno notare ciò che egli già sa, e cioè che quella moltitudine non ha nulla da mangiare, che non ha portato nulla con sé. La risposta di Gesù può forse apparire fuori dalla realtà, come una provocazione per i discepoli. Gesù infatti dice questo: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Ma com'è possibile sfamare tanti con quel poco che abbiamo, che essi avevano e che noi abbiamo, quel poco che abbiamo? 5 pani e 2 pesci sono quel poco che i discepoli hanno per se stessi? E come può questo sfamare tutte quelle persone? Sappiamo bene ciò che accade, che si ripete sempre. Gesù, anche a noi, infatti, oggi, come sempre, chiede di consegnare a Lui il poco che abbiamo, di non tenerlo per noi stessi, come invece si è soliti fare, perché Egli ha il potere di moltiplicarlo. Certo, questo non è da intendere come una moltiplicazione automatica o magica, ma come un dono. Consegnando la nostra stessa povertà al Signore, Egli la benedice e ce la riconsegna trasformata, nella sua piena partecipazione al dono che noi faremo, proprio di quella nostra piccolezza che è stata benedetta da Lui. Quando ascoltiamo il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, come qui in questo brano, ci appare come uno dei tanti miracoli compiuti da Gesù e che restano limitati a quel tempo. Eppure questo gesto compiuto da Gesù è il segno e l'annuncio di quello che compirà nell'ultima cena. E come allora quel pane e quel vino che diventano suo corpo e sangue sono solo l'inizio di ciò che si compie sempre sulla mensa eucaristica. Così quei pani e quei pesci benedetti da Lui e distribuiti dai discepoli alle folle affamate sono il segno di ciò che ogni cristiano è chiamato a compiere nel nome del Signore, consegnando dapprima la propria povertà a Lui. Essa diventa dono per chi ha fame e sete d'amore e di compassione nel mondo in cui viviamo.